Gentili ascoltatrici e gentilissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'80ª puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni c'è Davide Secchi, al mio fianco c'è Silvia Antonini, buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Al mixer ad Darci Manforte, ovviamente Mauro Magnitosi. Oggi, cara Silvia, è naturalmente il primo compleanno del nostro amato format. Iniziavamo esattamente un anno fa, anzi il 9 di febbraio, e quindi ci ritroviamo come una solerte macchina del tempo qui esattamente un anno dopo. Non sembra vero, e guarda caso proprio 80 puntate centrate. La cosa simpaticissima è che tra comunicazione, marketing e musica capitiamo nel bel mezzo del Festival di Sanremo.
Esatto, infatti è una bella coincidenza.
Una bella coincidenza. Io ho potuto assistere solo all'ultima parte, meno male sono capitato nel momento in cui Blanco ha fracassato tutto quanto e tutti, ah che disastro, invece è una grandissima mossa, e speriamo, ho letto sul social un tipo che diceva speriamo che nessuno domani ne parli, e io ho avuto questa voglia di rispondergli, ma ne stai già parlando adesso?
Hai fatto male.
E quindi il 73esimo Festival di Sanremo è partito con il botto e con i calcioni di Blanco, Chiara Ferragni alla conduzione, veramente strana, sembra un extraterrestre anche come parla, la conosciamo tutti quanti, però averla comunque in pieno, in diretta televisiva è stata una situazione, ha creato una situazione strana, non lo so. Non è che mi faccia impazzire, eppure attira, colpisce.
Trascina le conversazioni.
Esatto, Roberto Benigni, come al solito, aperto con un monologo dedicato alla Costituzione, anche rotto un po' le scatole, e in sala c'era persino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che a un certo punto hanno smesso di inquadrare, secondo me se n'era andato.
Esatto, se ne sarà andato subito dopo, credo.
Come d'abitudine la manifestazione non manca di dare risalto a tematiche di carattere sociale, e quest'anno naturalmente al centro dell'attenzione sotto questo punto di vista c'è la guerra in Ucraina, e infatti doveva essere Zelensky l'ospite d'onore dell'ultima serata con un intervento video, una possibilità che però non è piaciuta agli italiani, come emerge dalle indagini di SVG. Tra l'altro, notizia delle ultime ore è che invece l'intervento video è saltato, ma il presidente dell'Ucraina manderà un testo che sarà letto da Amadeus, una roba vabbè. Ma cosa ne pensano gli italiani?
Gli italiani appunto non sono d'accordo, ecco. Per la maggioranza, il 57% contro il 29% favorevole. Perché? Perché sarebbe inopportuno spettacolarizzare un tema serio come la guerra, ma anche perché l'intervento viene considerato una propaganda politica e il festival non è difatti un luogo adatto per farlo. Siamo intorno al 40% per ognuna di queste motivazioni, e c'è chi pensa anche che sia un trucco per far alzare gli ascolti. Il 46% invece pensa che sia un ottimo modo per sensibilizzare il pubblico italiano rispetto alla situazione in Ucraina. Più della metà degli italiani comunque preferisce che il festival si occupi solo di musica, mentre i giovani pensano che sia giusto utilizzarlo per parlare di questioni sociali, politiche, soprattutto quelli tra i 18 e i 24 anni, quindi c'è una dicotomia tra vecchi, no sto scherzando,
anziani,
tra persone adulte e ragazzi molto giovani.
Che poi parlare della guerra in Ucraina, che è una strage allucinante, una cosa drammatica, seduti in poltrona.
Esatto, è molto facile.
Mentre si degusta una bella spaghettata e guardare Sanremo, è veramente un paradosso. Secondo YouGov, comunque, il 56% degli italiani seguirà il festival. Più al sud che al nord, il 70% dei giovanissimi ne vedrà almeno una serata. Il mezzo preferito per assistere alla manifestazione è la TV, 93%, mentre lo streaming sarebbe fermo al 9%. Il festival, anche perché è un po' in ritardo. Il festival comunque è un programma da vedere in compagnia, prevalentemente a casa, propria con la famiglia, 66%, o con ospiti, 10%, oppure a casa di amici, 12%, il 27% lo vede da solo. E quindi Daily On Air, The Sound of ADV, 80ª puntata, primo compleanno. Se volete avere tutte le informazioni sul nostro format, siete curiosi come siamo arrivati fino a oggi, andate sulla nostra pagina dailyonline.it, dove c'è anche il segmento dedicato a Daily On Air. Ci sono tutte le puntate andate in onda, bellissime, dove potrete ascoltare un sacco di musica, perché la musica non si ferma ovviamente a Sanremo, e noi qua di Radio Atlanta lo sappiamo benissimo. E infatti oggi iniziamo con il secondo album dello scozzese Hamish Hawke, che si intitola Angel Numbers, è piaciuto un sacco ai nostalgici degli anni 80, sembra una sorta di miscuglio tra Psychedelic Furs, Echo and the Bunny, ma in tutto quel post punk un po' romantico, un po' d'assalto, un po' sofisticato. Think of Us Kissing, Amy Shock. L'intervista. Cara Silvia, ma anche cari ascoltatori e ascoltatrici e chiunque, quanto ti affidi alla rete per sapere, per esempio, quanto un ristorante è buono? Se è giusto andare a trovare quella cucina, a provarla? Quanto ti affidi a TripAdvisor, a The Fork, a tutto quello che vuoi?
Guarda, io ho una mia teoria su queste recensioni, che spesso sono manipolate o sono finte, non lo so, però a suo tempo mi sono affidata, e devo dire che poi, non riscontrando particolarmente, poi ho trovato sempre troppe contraddizioni in queste recensioni.
Perché i gusti sono gusti.
Perché i gusti sono gusti, a volte ho il sospetto che non siano vere, quindi faccio un po' fatica, ecco.
Ma quanto ti piacerebbe avere recensioni invece riguardanti i settori del food, del beauty, del home care, del baby, del pet?
Ma mi piacerebbe molto, perché in effetti mi aiuterebbero.
Detto fatto, perché dopo una prima fase di approccio con un lancio di una versione beta in chiusura dello scorso anno, il 18 di gennaio è stato lanciato definitivamente aprovalo.it, che insomma è un sito, un'esperienza che ci fa raccontare a noi cosa sono, che cosa mangiamo, che cosa proviamo, che cosa insomma, qual è pet, beauty, food, home care, baby, avete dei bambini, volete giocattoli, volete del cibo per bambini, fantastico, c'è tutto su Aprovalo. insomma un nuovo progetto, e per approfondire le origini e gli obiettivi ci siamo affidati al founder Angelo Frigerio. Buongiorno Angelo e benvenuto a Delion Air The Sound of ADV.
Buongiorno, innanzitutto grazie di avermi invitato.
Assolutamente, è un nostro piacere. E allora Angelo, come si è evoluto nelle ultime stagioni il mondo delle recensioni? Abbiamo dei numeri, dei dati che ci confortano in questo senso e che confortano comunque anche la nascita di Aprovalo?
Ma sicuramente nel corso degli anni c'è stato un incremento significativo dei siti che ospitano recensioni. Insomma, il successo di TripAdvisor è sotto gli occhi di tutti, no?
Certo.
Scegliere un hotel piuttosto che scegliere un ristorante, ormai prima si guarda un sito, prima si guarda in rete se ci sono tutte una serie di garanzie, tra virgolette, dopodiché si sceglie.
Ecco, però non so se ha sentito la mia collega che diceva io non mi fido troppo di TripAdvisor. E quindi cosa ci vuole perché la gente si fidi di simili progetti, di simili situazioni e anche di Aprovalo?
Assolutamente. Come si chiama la sua collega?
Mi chiamo Silvia Antonini, buongiorno.
Silvia, buongiorno. Silvia, lei ha perfettamente ragione, io sono totalmente d'accordo con quello che lei dice. E proprio per questo motivo noi abbiamo introdotto una sorta di, di catenaccio.
Ah,
e cioè,
ecco, interessante.
E cioè, chi vuole recensire deve darci il suo nome e cognome, deve darci la sua mail, deve dirci dove abita e deve dirci quanti anni ha. Tutte informazioni che chiaramente penalizzano per certi versi il nostro sito, perché se lo lasciassimo libero ci sarebbero molte e molte più recensioni sul sito, ma noi proprio in quell'ottica di trasparenza che lei lamentava, no? Sì. Abbiamo voluto proprio introdurre queste condizioni sine qua non per poter partecipare alle recensioni, per cui chi fa la recensione si assume tutte le responsabilità di quello che dice. Quindi abbiamo eliminato in breccia sostanzialmente il 90% delle fake. Nel corso di questo periodo in cui abbiamo realizzato le recensioni, tenete conto che ci sono 1800-1900 recensioni, abbiamo visto che di fake c'è poco o nulla. E comunque c'è un monitoraggio di queste recensioni tale per cui nel momento in cui dovessimo notare delle problematiche, eccetera, noi chiamiamo, intervistiamo, verifichiamo con il recensore quello che ha scritto, quello che ha detto.
Facciamo un passo indietro. Come è nato questo progetto, Angelo? Ce lo può spiegare?
È nato sostanzialmente innanzitutto da due realtà, no? Parallele. Da una parte la nostra grande esperienza nel settore food, che ci deriva dal nostro sito alimentando.info, che è un sito B2B, che è un punto di riferimento assoluto per tutto il mercato, che ogni giorno fornisce tutta una serie di informazioni di prima mano su quello che succede nel mercato agroalimentare italiano e non. Vi invito ad andarlo a vedere, così capirete di che cosa si tratta. Da una parte questo, dall'altra parte Blossom, che è la società, l'agenzia creativa di mio figlio, che invece ha organizzato il sito, l'ha messo a punto e l'ha lanciato.
E finisce qui dal punto di vista dei settori, quindi ricordiamo food, beauty, on care, baby, pet, oppure state pensando già a qualche aggiunta?
Stiamo pensando sicuramente a qualche aggiunta e in parallelo stiamo pensando anche ad un altro sito di recensioni che però in questo momento è un progetto. Abbiamo già acquistato il nome, però per ora non
si può dire niente.
Ma
e invece all'interno di quelli già esistenti, i settori, i segmenti, quali sono quelli maggiormente giudicati, almeno in questo primo mese e mezzo?
Ma sicuramente il food e il beverage, anche perché è quello più vasto da una parte, e dall'altra parte più appealing, perché è chiaro che il consumatore, nel momento in cui escono dei nuovi prodotti, ha il desiderio di capire, di approfondire, di vedere come sono fatti, se il tal prodotto piuttosto che un altro è buono o non è buono. Ecco, tenete presente questo dato. Noi abbiamo, sono quattro i valori fondamentali di Approvalo: trasparenza, cambiamento, conoscenza e condivisione. Trasparenza, ne abbiamo parlato prima, quindi vogliamo che chi fa le recensioni sia il più oggettivo possibile, primo. Cambiamento, fare la recensione e parlare di determinati prodotti può portare a un cambiamento delle abitudini di consumo. Conoscenza significa comprendere e approfondire il valore di un determinato prodotto, ma non solo. Ci sono recensioni in cui dicono: questo prodotto qua l'ho utilizzato in cucina per fare questo tipo di uso piuttosto che un altro. E condivisione significa creare una community in cui ci si scambiano informazioni, in cui ci sono una sorta di alert della serie: è uscito questo nuovo prodotto, è buono o non è buono, eccetera, eccetera.
Visto l'esperienza B2B, quanto può esserci in simili progetti, in simili situazioni, in rete, la condivisione tra utenti, quindi il loro giudizio, e le aziende che vengono giudicate?
Sì, è importantissimo, direi che è uno dei motivi che ci hanno spinto a lanciare questo sito, e cioè la possibilità che le aziende possano avere un feedback immediato rispetto al lancio di loro prodotti. Questo è chiaramente un passaggio che avverrà nel tempo, però l'idea è proprio questa, cioè quella di, nel momento in cui un'azienda XY lancia un nuovo prodotto, attraverso Approvalo può verificare se questo prodotto è buono o non buono, se il packaging piace o non piace, se ci sono delle controindicazioni. Cioè si crea l'idea di creare una sorta di circolo virtuoso fra, da una parte, i consumatori e dall'altra le aziende, che possono avere tutta una serie di informazioni sui loro prodotti e in funzione di questo modificare anche qualcosa. Vi faccio un esempio: una nota marca, ma facciamo un nome, tanto non diciamo nulla di grave, si chiama Vasa, no? Vasa, ci sono le famose gallette di Vasa che sono molto buone, no? E un consumatore, un recensore ha fatto emergere il problema della chiusura della confezione, cioè le gallette sono buone, ottime, eccezionali, però non si possono chiudere, per cui non è che io mangio 10 gallette tutti i giorni, ne mangio una, due, c'è il problema della
conservazione.
Della richiudibilità del prodotto, quindi è una questione di packaging. Riporteremo questo dato a Barilla e vediamo che cosa ci risponde.
Ecco, fantastico.
Senta, qual è il target, diciamo, a cui vi rivolgete? Abbiamo parlato dei recensori, ma abbiamo parlato anche di aziende.
Sì. Il target a livello di consumatori, penso, Silvia, lei...
Sì, sì, io mi riferisco a questo, cioè che riscontri avete se appunto poi queste vostre recensioni, o meglio, queste vostre recensioni certificate, hanno effettivamente una ricaduta anche sul business di chi viene recensito. Ce l'avete qualche dato in questo senso?
Allora, innanzitutto, quando parliamo di target, ci siamo interrogati anche noi quando abbiamo iniziato questo lavoro. E il target, io dicevo, il target è infinito, nel senso che va dal diciottenne fino al settantenne. Cioè il target è il consumatore. Cioè chiunque consumi un qualsiasi prodotto, sto parlando del food ad esempio, può scrivere recensioni. E in effetti, se andiamo a vedere i recensori, no, che abbiamo in questo momento ne abbiamo 600 recensori, c'è proprio di tutto, cioè dal nord al sud, quindi diciamo dall'Alto Adige fino alla Sicilia, ci sono ragazzi di 20 anni, 24 anni, ma come pure diversamente giovani, no? E mi ci metto anch'io in questa categoria di 60-70 anni.
Ma i recensori sono chiunque, nel senso, non devono avere delle caratteristiche se non quelle della disponibilità a condividere i propri dati personali per
forse
poter
anche
essere...
la maggiore età.
Devono essere anche maggiorenni.
18 anni. Maggiorenni.
Questo non si può scherzare. E le aziende magari potrebbero, o magari potrebbe essere questo un vostro obiettivo, anche appoggiare in qualche modo il vostro business a un certo punto, incrociarlo con il vostro?
Assolutamente. Vi dirò di più, oltre a andare a percepire una serie di informazioni, faccio un altro esempio, questo è un esempio negativo, non faccio nomi e cognomi, c'è una nota azienda che fa marmellate, no? E una recensione, in una recensione troviamo scritto, questa azienda nel frontespizio dell'etichetta mette 95% di frutta, e uno, parliamo di mirtilli, no? Di more, frutti di bosco, e uno dice, caspita, 95% di frutta, ma non ce l'ha nessuna marmellata, nessuna confettura ha questo tipo di prodotto con così alto, con un valore così alto. Poi dopo ci gira dietro e c'è scritto 55% di mirtilli e 40% di urea di mele. È frutta, parliamoci chiaro, è frutta, però insomma quel 95% lì potrebbe ingannare.
Trae in inganno. Quindi le vostre recensioni non sono recensioni, come dire, quelli che vanno su TripAdvisor, onestamente, gente che dice sono andato nel ristorante XY, faceva schifo, era bello.
No, sono qualcosa di tecnico.
Sono delle recensioni accurate, soprattutto su dettagli non di... cioè diciamo su dettagli che non sono non è la prima cosa che la gente va a vedere di solito, no?
Quando uno pensa visibili.
Esatto, quando uno guarda le recensioni pensa va bene, vado in questo ristorante perché lo dice, cioè, quello lì dice che è buono, ecco. È una cosa molto più approfondita e molto più professionale, se vogliamo.
Ma vi dirò, in alcuni casi sì, in altri no, in altri è molto più basic, no, il giudizio, nel senso che in altri è proprio mi è piaciuta, è molto cremosa, il profumo c'è un profumo intenso, piuttosto che altri invece hanno addirittura, è stato bellissimo, addirittura in una recensione hanno trovato un errore nell'etichetta, cioè c'era una percentuale sbagliata nell'etichetta, e anche in questo caso l'abbiamo fatto presente all'azienda.
Il fatto, Angelo, è che non tutti, anzi la maggior parte, non guarda effettivamente quello che sta comprando, e invece ci sono alcune persone che sono perfettamente concentrate durante il momento dell'acquisto. È una cosa, esatto, che poi bisognerebbe fare, perché si scoprirebbero un po' di magagne. E per concludere, quali saranno i prossimi passi di Approvalo e cosa vi ponete come obiettivo per il 2023?
Allora, innanzitutto noi stiamo facendo una campagna molto pesante sui social. Uh-huh. Abbiamo utilizzato social, radio e autobomb. Il 15 febbraio si chiude questa campagna, tireremo le somme e dopodiché capiremo come continuare questo tipo, quindi una nuova campagna, diciamo. Certo. E l'obiettivo è di arrivare a qualcosa come 1500-2000 recensori alla fine del 2023. Questo consentirebbe di innescare anche un altro processo virtuoso, perché l'idea è anche di proporre alle aziende dei panel test. Avendo questo database di recensori, potremmo proporre alle aziende di, prima di lanciare un determinato prodotto, di fare una sorta di verifica con i nostri recensori. che sono recensori veri, cioè che sono persone fisiche di cui noi conosciamo un po' di dati.
Senta, ma una domanda, non ho capito bene, ma cosa ci guadagnano a fare i recensori, se ci guadagnano qualcosa? Qual
Bravissima.
È il vantaggio?
Per ora niente. Stiamo impostando, questo è il senso della seconda campagna, una serie di attività tali per cui chi arriva ad un certo numero di recensioni diventa una sorta di recensore premium e si attiverà una serie di buoni sconto, piuttosto
certo,
che
promozioni,
la
qualcosa
provare,
del genere,
promozioni, provare dei nuovi prodotti, eccetera eccetera.
E allora, Angelo Frigerio, founder di approvalo.it, un ringraziamento per aver partecipato a Daily On Air de Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina del Daily Net. Grazie Angelo e buona continuazione di giornata.
Grazie a voi, spero Silvia di averle...
No, andrò su Approvalo e guarderò le recensioni lì adesso, senz'altro.
Esatto, guardi Approvalo.
Grazie, arrivederci.
Grazie a voi.
Thank you. il buongiorno si vede dal mattino.
Di Leone De Sandova di Vicchio dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, 80ª puntata, primo compleanno, news fresche sui tavoli, sulle scrivanie, sui desktop, direttamente dal Daily Media e dal Daily Net. Prima naturalmente una spiegazione di quello che abbiamo appena ascoltato: erano i The Wave, che hanno pubblicato un album omonimo, The Wave, scritto in maniera caricaturale The Wave, ma in realtà è The Wave proprio. E la canzone Kill Me Again, chi c'è dietro? C'è dietro Grant Coxon, il grande chitarrista iconico, occhialuto, un po' nerd, ma in realtà non così, dei Blur, che due anni e mezzo fa è stato invitato a un concerto e si è trovato di fronte l'ex cantante delle Pipettes, una meteora britannica, tale Rose. Sono presi una qualcosa da bere, dice: no, mi piace quello che fai, no, ma facciamo qualcosa insieme. La cosa è stata presa da entrambi in maniera talmente seria che si sono sposati e hanno fatto anche un figlio.
Però qualcosa insieme, qualcosina,
esatto,
giusto qualcosa.
E poi hanno fatto anche questo disco, che è una sorta di rilettura del post-punk, un po' sinistra, un po' dondolante, con un sacco di suggestioni kraut e ovviamente britanniche. Sta facendo molto fulgore, chiacchierare, Kill Me Again, quindi The Wave, dall'album omonimo. E adesso le news. Inizio io con One Day, l'ecosistema, che fa registrare 10 milioni di fatturati, una crescita del 65% nel 2022. Il conglomerato di company che raggruppa Zucom, Together, Mambo, Artena e Glint è attivo nella comunicazione, nel marketing e nell'e-commerce di nuova generazione, voluto e guidato dal CEO Alessandro Gatti, e al lavoro già con la ambizione di raggiungere i 14 milioni di euro nel corso del 2023.
E adesso una notizia fresca fresca, che non è sul giornale di oggi, ma che probabilmente, anzi sicuramente, sarà sul giornale di domani. Ovvero, quanto ha fatto la prima puntata del festival? Ha fatto 10.757.000 spettatori e lo share del 62,4%.
Pensavo meglio.
Beh, insomma, non è male. Comunque, l'amministratore delegato della RAI, ovvero Carlo Fuortes, ha sottolineato che è un dato che non si vedeva da 25 anni, lo scopriremo domani.
La cosa interessante, che bisogna anche specificarla, è che la prima parte si è scontrata contro la Juventus.
E la Juventus com'è andata ieri?
Ha vinto, quello che vuoi, però intanto è un qualcosa, un obiettivo di molti spettatori. Quindi a un certo punto, secondo me, c'è stato uno switch, però quella cosa taglia un po'. Vediamo stasera, sono curioso. Questo invece è un consuntivo di qualcosa che è successo verso novembre. Goodyear, che ha scelto le audience e i formati di Bentou per un'azione drive to store nella stagione del cambio delle gomme. Il noto brand di pneumatici si è infatti affidato alla Data Driven Company del gruppo Mediaset per la realizzazione e la pianificazione di un'attività pubblicitaria volta a incrementare il traffico nei punti vendita dei rivenditori partner.
Dopo l'uscita di Davide Mondo, che è andato a guidare Mediaset e Spagna, è stato nominato il nuovo amministratore delegato di Mediamondo.
Clamoroso.
Il nuovo amministratore delegato di Mediamondo è Nicola Lussana, che è una scelta tutta interna al gruppo perché arriva da Publitalia, dove ricopriva il ruolo di direttore generale agenzie.
Nasce Meta Factory, la nuova unit di To Watch dedicata al Metaverse Experience, in-game strategy e brand avatar. L'obiettivo dell'azienda, specializzata nello sviluppo di campagne cross-mediali tramite gaming, esports e cultura pop, è raggruppare competenze eterogenee e offrire esperienze customizzate per i brand che intendono raggiungere nuove audience.
Allora, la società Libera Brand Building Group ha vinto una gara di Adea e chiude il 22, ha rilasciato i dati del 2022, cioè, e chiude con ricavi per 6 milioni di euro, che è in crescita del 25% sull'anno precedente.
Daily on Air, The Sound of Adiqui, dalle frequenze Radio Atlanta, primo nostro compleanno, 80ª puntata e grande musica. Oggi andiamo, in questo momento, andiamo ad ascoltare Young Fathers. Young Fathers, che è un trio londinese, non si sentiva dal 2018, sono apprezzatissimi da critica e anche da pubblico, pubblicano per loro e per tutti un album che si intitola Evi, e dicono subito: voglio il tuo scudo, voglio la tua arma. In questo singolo, appunto, che si intitola I So, che è provocatorio e racchiude in la folle energia, insomma, che contraddistingue questo gruppo, che è cantinelante, che è simpatico, ma al tempo stesso è bello duro. E allora andiamo ad ascoltare Young Fathers, la Londra di oggi, di ieri e anche di domani. I So. Il mondo delle misurazioni dei media e dell'audio sta cambiando, a un punto di svolta quindi, e per accogliere in maniera sempre più organica quel concetto di total audience che rappresenta l'unione tra chi usufruisce del mezzo in maniera tradizionale, quindi analogica, e chi invece attraverso piattaforme o strumenti digitali. Insomma, è un momento topico, insomma, sembrava anche utopistico, invece alla fine forse ce la facciamo. Che cosa sta succedendo in questo senso, Silvia?
Che a breve appunto nascerà Audicom, che è l'integrazione di AudiWeb e AudiPress. Quindi nasce una nuova JIC, una nuova Joint Industry Committee, che unisce il settore della stampa con quello del digitale. Perché ormai quando diciamo che leggiamo il giornale, in realtà è molto probabile che ci riferiamo a un sito web di quel giornale, certo, di quella testata. Infatti Audicom fornirà i numeri di tutti i contenuti che si riferiscono al singolo brand editoriale, compresa la fruizione di video.
Quando e come si costituirà questa nuova realtà?
Allora, entro la fine del mese sarà formalmente costituita e entro 3 mesi invece, cioè nel primo trimestre più o meno dell'anno, dovrebbero essere definiti il consiglio e le cariche sociali, o forse un po' più avanti, vabbè, comunque in questa prima parte dell'anno. Ci saranno 4 soci fondatori, quelli delle GIC, ovvero UPA, UNA, FIECHE e in questo caso FEDOWEB, ciascuno con una quota circa del 25%, e anche Auditel con lo 0,5, perché attualmente è uno dei soci di Audipress con l'1. Nel frattempo però è già stato dato il via a una selezione per individuare le società di ricerca a cui affidare la realizzazione dell'indagine, a questo punto integrata tra stampa e web. In questo momento Doxa e Ipsos lavorano per Audipress, Nielsen per Audiweb.
Quali saranno le linee guida di questa ricerca?
Allora, l'Audi dovrà fornire i numeri su pagine, testo, video, altri oggetti eventuali, editoriali e pubblicitari su web, app e anche sui social. Poi dovrà dire quanti sono i lettori della stampa e da dove arriva la copia. Dovrà tenere in considerazione tutte le property editoriali, che siano digitali o cartacee o tutte e due, e dovrà anche andare a misurare dove, cioè a valutare dove avviene la fruizione, ovvero se su computer, tablet, smartphone, altri device eventuali. Per la parte stampa deve misurare ovviamente i quotidiani, i settimanali, i mensili, su carta e copia replica digitale, che deve essere incrociata naturalmente con le app. È molto complesso, eh? E addirittura c'è anche la
TV connessa,
la TV connessa, e per questo si collaborerà con Auditel.
Non finisce più. Sembra una domanda retorica, ma insomma, perché si è resa necessaria questa operazione?
E appunto perché, come dicevamo, c'è questa convergenza digitale del sistema mediatico che ha cambiato drasticamente il modo di consumare in mezzo, in questo caso stampa, e quindi è necessario rappresentare in modo unico e oggettivo questo consumo. E tra l'altro questa richiesta di integrazione e convergenza arriva direttamente dalla GCOM, l'Authority Garante delle Comunicazioni.
E così si conclude l'80ª puntata, nonché quella celebrativa del nostro primo compleanno, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Cosa ne pensi, Silvia, e cosa ne pensate tutti quanti di quegli album, di quegli artisti che rifanno un album in un'altra chiave, in chiave acustica? A marzo uscirà una tremenda, e lo sto già ho già ascoltato qualche cosa, rilettura di 40 brani degli U2. Non so se hai notato una cosa.
Da chi lo fa? Chi lo farà?
La fanno loro.
La fanno loro stessi.
Ci sono già i brani, si possono ascoltare.
Ah.
Bono ha ripreso Confidenza con l'idea che non ha una voce decente da 30 anni, e quindi hanno ricantato tutto quanto in toni più dimessi.
Così la gente che va ai concerti non ci rimane male.
Ma al di là di queste battute, che naturalmente gli U2 si devono beccare ormai dal sottoscritto da ormai 30 anni, invece parliamo dei Fantastic Negrito, che è Fantastic Negrito. In realtà è un artista molto molto bravo che si chiama Nona Gallimore, e che ha deciso di riprendere il suo Grandfather Courage, che era uscito qualche mese or sono, in chiave acustica, e ha di nuovo raccontato questa storia che risale a 270 anni fa, ma che è assolutamente legittima e appropriata anche in quello che succede al giorno d'oggi. Si parla di caporalato, di patriarcato, di razzismo. C'era la nonna di Gallimore che veniva sfruttata nei campi di cotone. Una storia piuttosto cruda che andiamo ad assaggiare, diciamo così, in chiave acustica, in questa rilettura di Grandfather Courage. Questo è Fantastic Negrito, questo è Lockdown, questo è Daily On Air, The Sound of ADV, 80ª puntata, e noi ci salutiamo e ci vediamo e ci sentiamo per la 81ª venerdì. Ciao Silvia, ciao a tutti.
Ciao a tutti. I know.
slogan them stairs at Zodiac signs. Fake out, dream machine crushes, make out, stealing your style to chase out all your smiles from pressing your spine till dust ain't grind. And I know that there's pressure in the world, and I know that there's pressure in the world. Oh, what a chance.